Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ieri, alla vigilia della ripresa dei lavori parlamentari, il leader dell'opposizione Anthony Albanese ha parlato di fronte al Parlamento e al caucus laburista, ovvero il gruppo parlamentare laburista, per delineare quella che potrebbe essere la sua Australia dopo la fine della crisi.
La pandemia di Covid-19 potrebbe infatti mettere in rischio i rapporti di forza nella federazione australiana e presentare nuove opportunità economiche. Ma quali sono queste opportunità economiche? Ne parliamo in diretta assieme a Fabrizio Carmignani, professore di economia della Griffith University di Brisbane. Buongiorno e ben ritrovato Fabrizio.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo detto di queste dichiarazioni di Anthony Albanese, buoni propositi in questo periodo molto particolare e molto difficile, e si parla di una società più giusta, con una rinnovata attenzione all'industria manufatturiera, ma ovviamente si tratta di proclami e, ribadisco, in un periodo molto difficile e complicato. Come il Partito Laburista intenderebbe rivitalizzare il Made in Australia?
Ma diciamo innanzitutto che, anche se può sembrare cinico, è sempre stato così nella storia economica che le riforme strutturali, le riforme più importanti del sistema economico avvengono in risposta a delle crisi. È molto difficile cambiare le cose quando le cose stanno andando abbastanza bene. Quindi che si parli adesso di cambiamenti strutturali, di grosse riforme del sistema economico è abbastanza, diciamo, normale, perché questo tipo di crisi offrono delle opportunità. Ora, la questione specifica del settore manifatturiero richiede un po' un'analisi delle ragioni per cui nel passato, negli ultimi decenni, il settore manifatturiero è andato in declino. Per rilanciare il settore manifatturiero bisogna affrontare le cause che ne hanno determinato il declino negli ultimi anni. Ed è questo, secondo me, il punto di partenza che bisogna fare della discussione. Bisogna soprattutto guardare all'innovazione. Il punto centrale per rilanciare l'industria australiana sarà l'investimento nell'innovazione, l'investimento nelle nuove tecnologie, magari nelle tecnologie verdi, però bisogna soprattutto mettere in piedi un sistema di supporto agli imprenditori e all'innovazione. Questa, secondo me, è la chiave per rilanciare il settore manifatturiero e più in generale l'industria australiana.
Senti Fabrizio, a questo riguardo, ovviamente i periodi di cambiamento rappresentano sempre delle opportunità, ma in questo caso, visto che il cambiamento si accompagna anche a un momento di decrescita economica, di crisi economica, ecco, dove si può tracciare il confine tra possibilità e rischio? Quanto margine effettivamente c'è per investire in un settore che, se era in crisi in momenti tra virgolette stabili, normali o anzi di espansione, rischia ancora di più in momento come quello attuale? E soprattutto, dove si trovano i fondi per investire in questo momento?
Beh, innanzitutto diciamo che è assolutamente vero, le crisi hanno un costo enorme, hanno un costo economico, hanno un costo sociale enorme, questa in particolare. Secondo me la questione del settore manifatturiero deve essere vista come una strategia per il dopo crisi di lungo termine. Non è attraverso un investimento immediato e un po' casuale in determinate aree del settore manifatturiero che si può fronteggiare la crisi nel breve periodo. Nel breve periodo serve una politica fiscale molto espansiva, che miri a sostenere i redditi delle famiglie, che miri a sostenere l'occupazione e che consenta alle imprese di evitare il fallimento. Queste sono le priorità per il breve termine. Superato il picco della crisi, diciamo, ci potrebbe essere l'opportunità per ripensare alcune strategie di lungo termine, e una di queste potrebbe essere non solo investire tanti soldi nel settore manifatturiero, ma investirli bene nell'innovazione, perché se riusciamo a fare questo, allora riusciamo a sviluppare settori che negli ultimi anni sono stati in declino. A oggi diciamo che le spese che sono necessarie per combattere questa crisi, per combattere le conseguenze di questa crisi, devono venire dal governo. Dobbiamo avere, come dicevo, una politica fiscale espansiva, il governo lo sta facendo, dobbiamo usare il budget del governo, il bilancio del governo, per il motivo per cui è stato creato, cioè sostenere la comunità. E questa è la strada giusta da fare nel breve termine. A lungo termine dobbiamo disegnare delle politiche di ampio respiro a sostegno del mercato del lavoro e dell'innovazione.
Ecco, questo è compatibile però con l'agenda di un governo, chiamiamolo di centrodestra, chiamiamolo conservatore, chiamiamolo come vogliamo, ma insomma che ha delle linee guida ben specifiche e che, come sappiamo in base all'esperienza, intende andare da una certa parte, anche se, e anche in questo caso vorremmo sentire la tua opinione, le politiche come Job Keeper e Job Seeker sembrano molto più da parte di un governo, diciamo, di centrosinistra o socialdemocratico.
Sicuramente, come dicevo, il governo in questo periodo sta usando la politica fiscale nel modo espansivo per cui dovrebbe essere usata, nel modo in cui dovrebbe essere usata. Job Keeper è sicuramente un piano che risponde alle esigenze attuali della crisi, quindi il governo in questo periodo sta usando il pacchetto fiscale, a mio modo di vedere, nel modo corretto. Certo è che in passato il governo ha dimostrato di avere una forte attenzione al pareggio di bilancio. Dal mio punto di vista questo non è il modo ideale di gestire la politica fiscale. La politica fiscale deve essere usata a seconda delle condizioni dell'economia. Quando l'economia è in crisi bisogna spendere un po' di più, quando l'economia è in espansione si deve risparmiare un po' di più, e in questo modo si garantisce una stabilità, diciamo, del sistema economico nel lungo periodo. Io spero che questa crisi sia anche l'opportunità per ripensare il modo in cui usiamo la politica fiscale. Il pareggio di bilancio non può essere l'unico obiettivo della nostra politica fiscale. Il bilancio è uno strumento, l'obiettivo deve essere il sostenimento del benessere della comunità, e proprio per questo il governo deve essere preparato a spendere quando ce n'è bisogno e a ridurre le spese quando non ce n'è più bisogno.
Ricordiamo che questa mattina siamo in collegamento in diretta con Fabrizio Carmignani, docente di economia alla Griffith University di Sydney. Fabrizio prima ha parlato di comunità. A questo riguardo, nel suo discorso ieri in Parlamento, il leader dell'opposizione laburista Anthony Albanese ha parlato di cittadini e di persone, ha detto dobbiamo smettere di parlare di contribuenti, di taxpayers, che insomma appunto rientra un po' nell'ottica che sfioravamo in precedenza. A questo riguardo Albanese ha anche detto che questa rappresenta un'occasione unica, che capita soltanto una volta ogni 100 anni, per rivitalizzare l'Australia. Questa è stata una delle sue frasi ad effetto, e al centro di questa rivitalizzazione dell'industria manifatturiera australiana, come prima accennavamo, ci sarebbero le energie rinnovabili. Quali, come, dove, in che modo, quanto privatamente, quanto dal punto di vista pubblico, che opinione ti sei fatto, che opinione condivideresti con loro e con noi?
Io sono sicuramente a favore dell'idea di vedere le persone come dei cittadini, come membri delle comunità, non solamente come taxpayers, quindi questo mi sembra un approccio molto corretto. Per quanto riguarda le tecnologie verdi, diciamo, fa parte di quanto dicevo prima. Uno degli elementi fondamentali del benessere economico e sociale di una comunità è l'innovazione. L'innovazione porta a crescita economica, la crescita economica porta a maggiore benessere e inclusività. Adesso una delle opportunità principali che abbiamo per quanto riguarda l'innovazione sta proprio nel settore delle tecnologie verdi. Per ottenere questa innovazione bisogna fare degli investimenti. Probabilmente io non sono un esperto di tecnologia, quindi non so esattamente da dove verrà il grosso progresso tecnologico nell'ambito delle tecnologie verdi, però se il governo investe in questo tipo di ricerca, in questo tipo di ricerca e sviluppo, l'innovazione avverrà. Quindi il compito del governo non è disegnare, inventare le cose, è sostenere quelli che lavorano sulla ricerca e sviluppo ed eventualmente inventeranno le nuove tecnologie che renderanno più produttivi i nostri settori industriali e quindi porteranno a crescita economica. Quindi il progetto del governo deve essere un progetto di sostegno agli imprenditori, all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo. Questo secondo me è il punto cruciale. Se si fa questo, poi l'innovazione arriverà.
Infatti, anche perché proprio con te, con Max Tani, abbiamo parlato, siamo stati, insomma, più voi che noi, delle Cassandre, dicendo se l'Australia non incentiva il settore manifatturiero, si finisce, come in realtà poi si sta finendo adesso, abbiamo visto gli esempi delle aziende produttrici di automobili e non soltanto quello, se c'è la rincorsa a spendere meno su un qualunque tipo di prodotto perché viene dalla Cina e quindi a costi di produzione minori a scapito della industria locale, poi si finisce come stiamo finendo in questo momento. Quindi continuando a fare le Cassandre, ma questa volta da parte nostra, i precedenti non sono estremamente incoraggianti, ci vorrebbe veramente una sorta di un leader che sappia esattamente che cosa fare a lunga scadenza.
E io credo che tu abbia ragione, adesso non è che vogliamo fare le Cassandre a tutti i costi, però quello che serve è un po' di visione, è un po' di visione di lungo termine, e visione non vuol dire che ci serve un leader che, stando diciamo in un ufficio, sceglie quale sarà l'impresa del futuro, quale sarà il business del futuro, quale sarà necessariamente l'innovazione del futuro. Ci serve qualcuno che abbia la visione e la capacità di creare, come dicevo prima, un programma di sostegno a diversi settori, a diversi progetti di innovazione. Alcuni di questi avranno successo, altri no. Ma il compito del governo non è quello di scegliere a priori chi finanziare, il compito del governo è quello di mettere gli innovatori, gli imprenditori che hanno voglia di innovare nelle condizioni di poterlo fare. E poi sarà il processo di mercato a scegliere chi effettivamente ha successo o meno. Bisogna fare questo cambio di marcia, se vogliamo, in termini della nostra visione per il futuro. Se noi vogliamo competere con il resto del mondo esclusivamente sul prezzo, e non ce la facciamo, ci sono troppi motivi per cui non riusciamo semplicemente a competere sul prezzo, dobbiamo competere sull'innovazione, ma per farlo non si può semplicemente sperare che qualcuno inventi una nuova cosa, bisogna sostenere tutti quelli che in questo momento stanno lavorando per inventare nuove idee, per realizzare nuove idee, per realizzare nuovi processi produttivi e via dicendo. Questo richiede visione da parte del governo.
Un'ultimissima battuta con Fabrizio Carmignani, sono entrati nel discorso anche temi sociali della sinistra, come dicevamo, per Albanese la società attuale si concentra troppo poco sulle persone vulnerabili e meno attrezzate a far fronte a periodi di crisi come questo, allo stesso tempo dice Albanese, e ovviamente come accennavi tu prima, in questo periodo bisogna concentrarsi anche sulla crescita per aiutare a alzare gli standard di vita. La crescita a tutti i costi non è comunque una delle cause o delle concause dell'ineguaglianza, in questo caso dicevamo la coperta è corta, da che parte si tira e come?
Purtroppo nel passato il processo di crescita economica ha creato delle disuguaglianze, ma questo non deve necessariamente essere vero per il futuro. Ci sono tanti esempi di paesi, di situazioni in cui la crescita economica è stata inclusiva, cioè è stata una crescita economica che è avvenuta contemporaneamente a una riduzione delle disuguaglianze. Dipende, diciamo, dai fattori che determinano la crescita e dalle politiche che si accompagnano alla crescita. In Australia, per esempio, io da tanto tempo ho detto e continuo a dirlo oggi, che dobbiamo trovare l'opportunità di cambiare un po' le nostre politiche del mercato del lavoro. Abbiamo bisogno di politiche del mercato del lavoro che garantiscano o che aiutino a ridurre il livello di sottooccupazione che si è creato in questi anni. Le statistiche della disoccupazione sono buone, ma la sottooccupazione è andata in crescendo. La sottooccupazione crea forme di esclusione dei benefici della crescita economica. Quindi abbiamo bisogno di politiche del mercato del lavoro attive che guardino al sostenimento ovviamente di coloro i quali perdono il lavoro e li aiutino a trovare un lavoro in tempo breve, un nuovo lavoro in tempo breve, ma anche che risolvano il problema della sottooccupazione che abbiamo visto emergere negli ultimi anni. Queste sono delle condizioni importanti per rendere la crescita, come dicevo, inclusiva, perché sono assolutamente d'accordo, la crescita da sola, se non è condivisa da ampie parti della popolazione, non porta a un miglioramento del benessere della comunità.
È una conversazione che potrebbe andare avanti per molto tempo, ma il tempo a nostra disposizione è limitato, quindi noi salutiamo e ringraziamo naturalmente Fabrizio Carmignani, docente di economia alla Griffith University, che è stato questa mattina in diretta con noi. Grazie Fabrizio.
Grazie a voi, un saluto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.